E buongiorno al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, intanto un'ultima ora, la Roma ha acquistato dal Leeds Diego Llorente, difensore appunto che arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo è uno dei primi delle prime news di questa giornata, praticamente tutto fatto. Leeds, che ricordiamolo, sta per chiudere definitivamente anche per Weston McKennie, che aveva già praticamente salutato la vigilia della partita tra Monza e Juventus, tra Juventus e Monza, Massimiliano Allegri, quando ha detto non è più dei nostri, è andato a Leeds, quindi anche lì ci aspetta soltanto il comunicato e poco più. Tanti altri movimenti ne parleremo, ma intanto direttore andiamo sul campo e io resterei un attimo su appunto Napoli-Roma, perché a Napoli si dice, lo sai meglio di me, gli esami non finiscono mai, ma qua gli esami li vince tutti il Napoli, anche quello contro una Roma che tutto sommato, anzi, che più che tutto sommato ha mostrato forse la miglior versione di sé, e non è bastato.
Sì, anche un po' per demerito del Napoli, sì, della verità, cioè che in qualche modo mi è sembrato contratto, non il solito gioco fluido, però la Roma è questa, insomma, è una squadra brutta da affrontare, una squadra ostile, nel senso che e scorbutica, ha un centrocampo molto forte nel quale poi c'è anche qualità, perché parliamo di Dybala, ma là Matic è eccezionale, anche portatori d'acqua come Cristante, insomma è una squadra che soprattutto a centrocampo ha una forza particolare, Pellegrini, insomma manca forse nella conclusione, nell'attaccante, perché Ebram è un po' discontinuo, e dall'altra parte il Napoli che, diciamo, a Folate, a sprazzi, ma è riuscito a portare a casa una vittoria importantissima. Adesso 13 punti di vantaggio sulla seconda sono veramente un abisso. Però ecco, il condottiero è quello che si arrabbia dopo il gol di Osimhen, e questo fa bene. Io l'ho sempre detto, a Napoli si può vincere lo scudetto qualsiasi cosa se non ci si rilassa mai, se non si sorride al primo gol, alla prima vittoria, alla prima impresa, se non ci si accontenta di battere la Juve e basta. Ecco, questo è, diciamo, questa mentalità deve essere portata a Napoli, perché magari mi dà la sensazione che a volte ci si accontenti di poco, senza capire che l'obiettivo deve essere quello più importante, e con Spalletti ce la si può fare.
Quello che però ha stupito di più di questa giornata di campionato sono gli schiaffi pesanti presi dal Milan di Pioli, da parte del Sassuolo di Dionisi, e dalla Juventus di ieri appunto contro il Monza, da parte del Monza, ancora una volta, di Raffaele Palladino. 6 punti, 2 vittorie per il Monza in questa stagione contro la Juventus, regolata a casa senza difficoltà, regolata a casa della Juventus senza difficoltà, anzi sciolinando anche un bel calcio. Sono chiaramente due segnali, in senso positivo se pensiamo a Dionisi e a Raffaele Palladino, il buono, il nuovo che avanza, che però poi magari verrà messo alla prova su banchi più importanti, ma intanto le indicazioni arrivano e sono importanti, ed è bello quando arriva da allenatori italiani. Dall'altra parte però, sempre a proposito degli allenatori italiani, schiaffi pesanti per Pioli, e adesso facciamo delle riflessioni sul Milan. Qual è il vero Milan? È un Milan illusorio quello dell'anno scorso? È un Milan che poi sta mostrando adesso quali sono i veri valori, finito il fluido magico di Pioli, oppure bisogna continuare a dargli fiducia? E poi apriremo un capitolo sulla Juventus che è un po' più complesso. Cominciamo dal Milan, direttore.
Ma io, già hai fatto bene ad accostare le due cose, perché in effetti le somiglianze sono tante.
Sì.
La prima cosa è che oggi una squadra organizzata, si può chiamare Sassuolo, si può chiamare Monza, mette in difficoltà chiunque. Oggi non esiste più la squadra cuscinetto, la squadra che si chiude in difesa, no. Qualsiasi squadra organizzata in mano a allenatori, diciamo, che hanno voglia di mostrare qualche cosa, diventano pericolose, diventano offensive, diciamo, vanno a prendersi la vittoria e ci riescono. Dall'altra parte, se hai anche dei campioni oppure una qualità nettamente superiore, per carità, ma non la riesci a esprimere in un'organizzazione di gioco perché c'è supponenza, presunzione, stanchezza mentale, scarsa coesione di squadra, mettete quello che volete insieme, ma è quello. A volte sembra veramente presunzione, sembra supponenza, sembra un atteggiamento, lo vedi nel Milan, cioè nei Theo Hernandez, nei Giroud, ma lo vedi anche in giocatori che non hanno quella grandissima qualità come Calabria, che non spingono più come prima. Lo vedi in tanti giocatori che prima erano essenziali, al di là di qualcuno che ha qualche carenza proprio tecnica, perché anche, diciamo, l'assenza di un portiere come Maignan è pesantissima per il Milan, e si vede non solo in porta ma anche come direzione proprio della difesa. Il Milan è veramente irriconoscibile, ma è riconoscibile, però è più o meno la squadra dell'anno scorso. Manca probabilmente quel collante, quella coesione fra giocatori e reparti che sono distaccati e quindi alla mercé degli avversari. Sulla Juventus, ripeto, possono esserci in più anche le motivazioni di questo processo in corso, che sicuramente, secondo me, è un po' demenziale per quanto riguarda la penalizzazione a stagione in corso, perché realmente altera un po' tutto. Insomma, si poteva aspettare la fine di questo campionato. Così, chiaramente, già c'era, come dire, un grande punto di domanda sulle qualità di Allegri riguardo al gioco, però adesso ci metti anche questo peso psicologico. È chiaro che magari non è facile trovare quella concentrazione.
No, però ecco, mi piace il punto di partenza, direttore, perché io, provando ad analizzare nel post partita, dicevo, ci sono due cose. Da un lato non bisogna andare, e lo dico in un'analisi, diciamo, prettamente di filo più juventina, troppo nel darsi delle colpe e in generale nel dare troppo colpe. Dall'altro però non si possono nemmeno accettare questa situazione come alibi, e mi spiego meglio perché. Oggettivamente, direttore, è un dato di fatto, sono esseri umani, e l'essere umano, quando si trova a distanza di 16 giorni contati, 16 giorni, giocarsi la possibilità di andare a meno 4 dalla capolista, e 16 giorni dopo trovarsi a sentirsi l'allenatore giustamente dire ragazzi dobbiamo conquistare punti salvezza, è chiaro che per quanto tu sia un giocatore, un campione del mondo, quello che vuoi, o soprattutto i giovani, e un po' di sbandamento lo trovi, un po' di difficoltà ad accettare questa nuova realtà la trovi. Poi magari c'è una spada di Damocle ancora addosso che ti dice occhio che possono arrivare altre penalità, quindi lo sforzo che farai sarà inutile, o magari ti verranno restituite ma nel frattempo le altre saranno scappate, tu come starai messo, e insomma questo fa parte dell'animo umano. Quindi è chiaro che tu dici sì, vabbè, però guadagnano tanto, non devono pensare a queste cose, giustissimo. E qua passiamo alla seconda parte. La prima parte è da tenere in considerazione: l'umano non è una macchina, quindi lo stato d'animo lo prova e non c'è niente da fare. Dall'altra parte, sentire un Di Maria soprattutto dire è vero, forse questa situazione a volte ci fa calare nella concentrazione, e però l'hai sbagliato, perché c'hai, lasciamo stare, diciamo, le solite cose, si dice 8 milioni che però comunque rappresentano tanto, ma tu sei un campione del mondo, devi essere tu nello spogliatoio ad accendere quella scintilla, a svegliare la squadra. In questa Juventus, che non segue sempre l'allenatore, c'è bisogno di un leader, che non c'è, non può essere Danilo, è inutile che si dice Danilo è il leader di questa squadra, non può, perché il leader deve essere anche quello che tecnicamente è il più forte, altrimenti perde un po' di valore davanti agli occhi dei compagni di squadra. E quindi insomma, in questo momento possiamo dire che la Juventus si trova schiacciata tra queste sentenze, una personalità che non è mai riuscita a sviluppare, un gioco e un'identità che non è mai riuscita a sviluppare, è un allenatore che ancora una volta però dimostra a volte di saper essere l'uomo giusto, ma molto molto spesso di non riuscire a dare l'idea e il coraggio che adesso serve a questa squadra.
Sì, poi guarda, affronterò un tema invece che riguarda i tifosi, perché sì, diciamo, mi è caro, nel senso che poi mi ha anche coinvolto da ieri sera su Twitter.
Ah, no, su Twitter, perfetto.
I tifosi della Juventus.
Ok.
Perché, diciamo, tornando a quello che hai detto tu, è sicuramente questa è la tempesta perfetta, no? Cioè, ci sono tutti quei punti che sottolineavi che non sono a posto. Che riguardano la mancanza di leadership, la mancanza di carisma anche nello spogliatoio da parte dello stesso allenatore, che non fa più presa sui giocatori, questo è evidente non da adesso. La base di una, come dire, di una formazione storica italiana di questa squadra che c'è sempre stata e che non c'è più, la difesa è tutta brasiliana, c'è poca coesione anche linguistica fra i vari reparti, e questo pure è importante. Non c'è una matrice comune, non c'è quel riferimento al DNA della storia della Juventus che potrebbe fare la differenza. È vero, poi si è passati da parole tipo possiamo riagganciare la Champions dobbiamo salvarci in pochissimo tempo. La condanna improvvisa è, ribadisco, intempestiva, non si può fare una cosa così.
Onestamente no.
E poi diciamo anche ragioni societarie, anche ragioni che magari i giocatori stessi si guardano attorno. Per carità, John Elkann è stato chiaro, devo dire la verità, ha fatto chiarezza anche sul futuro della società, ha detto che questo è un bene che era di suo nonno, che non sarà mai alienato, quindi questa è già una traccia importante, per cui la Juventus non è che si rimette in sesto per essere venduta, ma si rimetterà in sesto per continuare magari su un altro percorso, con altre logiche, con altre strategie. Però è proprio su questo che io volevo soffermarmi, perché sì, diciamo, io ho avuto una discussione abbastanza lunga, articolata, eccetera, eccetera, con molti tifosi che parlano di disdette, diciamo, televisive. Non so se tu conosci.
Certo, questo, certo, assolutamente.
Questo mantra, questa cosa qua, che io giudico stupida, cioè una protesta assolutamente stupida, perché cadiamo sempre nella stessa logica di prendersela con il mezzo, quindi con il dito, e di non guardare alla luna. Cioè, i giornali, come anche le trasmissioni televisive, non sono responsabili delle sentenze, non sono responsabili di una giustizia sportiva che si ritiene inadatta, non sono responsabili di anticipare le condanne. Fanno il loro mestiere, riportano. Poi si può, diciamo, essere più o meno lineari nel condurre determinate cronache, cioè nel senso che magari qualcuno può far pesare un po' il tifo, qualcuno può farlo pesare di meno, eccetera eccetera, ma una cosa che va chiarita a tutti: la Juventus è importantissima per i giornali, come per le TV, come per DAZN, come per Sky, e la protesta nei confronti di questi diciamo mezzi di comunicazione mi sa tanto di stato sudamericano, come se si volesse influenzare, come dire, la comunicazione affinché in qualche modo agisse sulla giustizia sportiva, o in qualche modo rapportasse dei resoconti diversi da quelli che non piace ascoltare.
Allora, su questo tema, direttore, provo a darle un'altra lettura, così magari proviamo, ecco, a entrare nel vivo. Mi piace questo argomento, che è un argomento importante che ha creato dibattito. Io per una volta mi trovo dall'altro fronte, però in che senso? Cioè, nel senso, non sono di quelli che dice ragazzi dovete disdire, eccetera, eccetera. Ho capito le motivazioni, perché dall'altra parte, su Radio Bianconera, ci sono state spiegate bene. La maggior parte.
Aspetta, no, perché poi scusami, sì, perché sì, a volte gli scienziati sono eccezionali.
No, certo.
Ti spiegano la lana caprina.
Sì.
Noi ce l'abbiamo non con DAZN e Sky, ma ce l'abbiamo con un sistema che vede le procure, la FIGC, e quindi i rapporti tra Sky e la FIGC, perché il prodotto si abbassi, e con la Lega, eccetera, eccetera. Quindi molto tortuoso. Sì, ma quello che. Il primo attacco è comunque al mezzo di comunicazione, comunque, come dire, come si poteva dire una volta, io mi castro per fare un dispetto a mia moglie, cioè io non mi voglio vedere più lo spettacolo perché comunque diciamo è una cosa che non mi fa piacere, a parte che le proteste vere le fanno i minatori,
sì.
non le fanno i tifosi dal divano, no? Cioè mi sembra proprio un pochettino leziosa questa cosa qua, ma dico, la protesta vera, fai una class action, perché quello che non capisco è la mancanza di appiglio legale. Allora, se uno mi dice guarda, per me la sentenza è esagerata, la sentenza in corso di campionato la trovo fuori luogo, si ricalca un pochettino il percorso di Calciopoli, io lo affianco, lo capisco, dico hai ragione, dico è vero, possiamo andare su questa strada. Ma il fatto di non volere proprio ascoltare, no? Il fatto di no, questa giustizia non ci piace, non c'è nessun appiglio legale, io voglio fare pressione su di te affinché tu mi racconti un'altra cosa, oppure che tu faccia pressione sulla giustizia. No, così no.
No, però
così stiamo su livelli, però, che non sono accettabili.
No, lo so, però devo dire anche un'altra cosa, direttore. Oggettivamente la class action ha dimostrato in Italia che vale carta straccia. Tu fai una class action, straccia e butta via. Fai una manifestazione, ti fanno sfogare e vai via. E io sono contro, diciamo, le manifestazioni violenti. Queste le abbiamo arginate dall'altra parte, perché molte ne volevano venire fuori. Abbiamo detto è molto più civile, onestamente, a quel punto dire sapete che c'è, io non voglio più, perché io no, faccio un sacrificio economico a investire nelle TV, non lo voglio fare più perché questo spettacolo non mi piace più. Ognuno è arbitrario,
ma anche arbitrario.
Cosa?
Io non capisco perché lo devi dire, cioè è una tua libertà, no? Singola.
Certo.
Allora, se lo fai a livello di collettività, vuol dire che tu vuoi esercitare una protesta, diciamo, chiamiamola protesta, ma vuoi esercitare un'azione comune.
È uno sciopero bianco,
contro la libertà di comunicare. Cioè tu stai dicendo non mi piace quello che mi stai dicendo, mi stai dicendo questo, non mi piace quello che mi stai dicendo e io non ti seguo.
Ho capito, però spiego meglio, direttore, ma non perché per qualcosa, spiego meglio esattamente il senso qual è. Non è questione, non ce l'hanno con i giornalisti. Poi chiaro, se il giornalista di turno durante nel bel mezzo di un processo che ha già dato una penale a Juventus, diciamocelo francamente, inviti Grassani in televisione, non ci fai bella figura, tant'è che lì poi dopo Allegri se ne è cavata con una battuta dicendo la sciarpa, la cravatta azzurra. Cioè là i tifosi della Juventus hanno detto sì, però se vogliamo fare un'informazione imparziale non chiamiamo l'avvocato del Napoli, giustamente, che poi Grassani è uno dei più preparati, secondo me anche il più preparato, e ha detto poi alla fine quello che erano le cose giuste, però il tifoso un po' si indispettisce. L'unica arma che c'ha è quella di dire io non voglio più, perché devo pagare una cosa che non mi piace, ma non nel prodotto calcio, cioè non nel fatto che viene raccontato in un certo modo. Il tifoso che cosa ci ha raccontato e che cosa ci dice? Non è neanche anche colpire il sistema, però è dire se quello che anche io alimento non mi piace per come è gestito, allora io non lo voglio alimentare più. A me piacerebbe, lo dicono tanti tifosi della Juve, sapere prima la colpa e poi siamo i primi, come è stato nel 2006, a dire la colpa è della società, ce la prendiamo con la società, andiamo a fare manifestazione fuori alla continassa contro la società. Ma nel momento in cui, in maniera oggettivamente, come ha detto lei direttore, irresponsabile, vengono dati questi 15 punti di cui soltanto oggi sapremo le motivazioni, e probabilmente magari saranno motivazioni che non peseranno, magari peseranno, ecco, se pesano vengono fuori, il tifoso dice ah, quindi la Juventus ha avuto queste colpe, bene, me la prendo con la società, faccio l'abbonamento, ma non perché era una forma di protesta, uno anche di impatto di pancia molte volte reagisce, però me la prendo anche con la società. Nel momento in cui vede che in qualche modo viene punita una squadra su quello che viene chiamato sistema, perché non è per le plusvalenze ma per il sistema, e di quel sistema però non si viene tenuto conto della controparte, perché c'è sempre una controparte in un sistema, e allora il tifoso dice che sta succedendo, noi che cosa stiamo alimentando, un calcio che poi dopo fa una giustizia sommaria? E allora il tifoso dice io l'unico modo che ho per far sentire la mia voce, non per dire dovete favorirmi o parlare di me, però l'unico modo che ho per far sentire che io non sono d'accordo con il modo in cui si sta affrontando la tematica è parlare e dire io non lo voglio alimentare questo tra virgolette circo. Può essere discutibile, no? Beh, io e te direttore ci stiamo dividendo,
no,
magari
ma
su questo.
Guarda, scusami, ti dico una cosa Vincenzo, ma io capisco te anche la posizione che hai, perché chiaramente noi stiamo parlando di una radio
da quell'altra parte, sì, no,
c'è anche lì. Comunque, diciamo, si occupa di una parte importante, no? Che è quella del bianconero, della Juventus, eccetera, eccetera. Ma io quello che discuto e contesto, ma fortemente, da giornalista proprio, è quando uno mi scrive, te lo leggo proprio,
sì, va.
Ma noi non accettiamo un sistema anti-Juve, questo sì che esiste, con procure zelanti, FIGC, giornali, Mediaset, Rai, Sky, DAZN schierati. Ecco, allora io
no, questo vabbè, questo sicuramente no, perché
allora, io certo. Questo atteggiamento respingo, perché tu dici non mi piace, sono scoglionato, scusate il termine, non ce la faccio a seguire questa cosa, va benissimo, ma tu hai detto una cosa giusta, ma perché non cerchiamo prima di capire?
Esatto.
Ma secondo voi, scusate, perché io dico che quello è stato un punto nodale della vicenda? Quando John Elkann dismette il cugino Andrea e quindi costringe o convince,
ne riconosce una colpa.
Allora io dico, ma vogliamo partire da qua? Cioè, per carità, io sono il primo a dire che Calciopoli fu giustizia sommaria, ma in questo caso se si dimette un CDA che per tre cose, le plusvalenze le fanno tutti e va bene, ma il falso in bilancio, le false comunicazioni alla Consob, eccetera, eccetera, c'è qualche cosa di più, allora io sarei un po' più prudente, non è che improvvisamente prendo e mi schiero contro questa giustizia mannaia. Sono d'accordo che la giustizia sportiva è stata una mannaia e probabilmente avremo anche delle sorprese per quanto riguarda il collegio di garanzia. Però è anche vero che diciamo c'è un sottofondo che puzza un pochino, che in qualche modo induce alla prudenza. Io ribadisco, sono contro le condanne mediatiche, sono contro un certo tipo di atteggiamento troppo giustizialista, e capisco che, come dire, la Juventus è il motore trainante di questo calcio, ma non è che dall'altra parte io devo usare...
No, chiudere gli occhi per favorirlo, è chiaro.
Usare questo motore per dire, ah sì, io sono la Juventus, sai che c'è di nuovo? E allora io questo spettacolo non lo seguo più, quindi paradossalmente non siamo più 10 milioni di tifosi, diventiamo mille persone che seguono la Juventus. Non la seguiamo più la Juventus. Anziché mettere la testa sotto la sabbia, non sarebbe, diciamo, più opportuno, se gli avvocati della Juve, no?
Sì.
Uno dice, vabbè, ma scusatemi, fatemi capire, qual è la difesa, la linea difensiva della Juve? La linea difensiva della Juve è stato un vizio formale, cioè la linea difensiva contro Chiné della Juventus è stato, tu non hai raccolto le prove entro i 30 giorni, per carità, una cosa importantissima da un punto di vista legale, ma mi si dirà, per chi è un, diciamo, uno che magari ascolta e vede da fuori, cioè si poteva anche cercare un'altra strategia difensiva e non andare solo su un vizio formale. E mi piace di più l'idea, guardate che questa giustizia, ed è stata la seconda tranche della difesa della Juve, questa cosa qui riguarda un po' tutto il sistema calcio nazionale, non dovete scegliere soltanto la Juventus, e su questo sono d'accordo, ci sono motivazioni, sono d'accordissimo sul fatto che le procure abbiano indagato principalmente sulla Juventus, che ci siano intercettazioni soltanto sulla Juventus, questa è un'ingiustizia, ma io me la prendo con chi? Con la procura, con il giudice, con il magistrato, con la sentenza, perché me la devo prendere con...
Però il tifoso come fa ad arrivare alla procura, alla FIGC? Perdonami.
Cioè, sì. Io sono incazzato con Caio e me la prendo con Tizio, cioè io dico, tu sei il mezzo con cui io vengo informato, il mezzo con cui vengo anche deluso ogni giorno, quotidianamente, settimanalmente, su notizie che non mi piacerebbe ascoltare, ma le ascolto, e tu te la prendi con me che ti do queste notizie. Non è questa la strada. Io perché dicevo la class action, e sono d'accordo con te che, diciamo, può essere anche peregrina come idea, ma perché c'è un minimo di appiglio legale.
Ma
allora perché i migliori legali in Italia, che ce ne saranno tanti juventini, ne conosco a caterve,
sì, lo so.
Non scendono in campo su questa cosa?
Ma
cioè,
ci stanno...
La deve essere da un punto di vista legale, e non è che te la prendi con i giornalisti, con la comunicazione.
Credo che in qualche modo...
E non è che c'è tutta questa scienza dietro questa protesta, noi ce la prendiamo col sistema per colpire attraverso le televisioni la FIGC. Ma vai alla FIGC, protesta contro la FIGC, ma che c'entra? Vai alla procura, protesta contro la procura, vai contro la giustizia sportiva, te la prendi con DAZN e con Sky, ma che vuol dire?
Secondo lei,
i bambini che puntano i piedi, no, dai, io questa non l'accetto proprio. Cioè, mi sembra una protesta veramente puerile.
Dall'altra parte, direttore, ti chiedo, proprio in rappresentanza della nostra categoria, cosa pensa invece di quei giornalisti, lo sappiamo, non c'è neanche bisogno di fare il nome, che dalla mattina alla sera fanno un attacco continuo alla Juventus e vengono trascinati, perché anche lì tu avveleni i pozzi in modo tale da dire io odio la stampa, perché poi dopo tutto diventa rappresentato da quel singolo individuo, da quei due o tre.
Vincenzo, anche questo coinvolge un pochettino, perlomeno fa diventare anche in questo campo una tempesta perfetta, perché quello che tu, quei mal di pancia che tu hai sentito per anni, stucchevoli, fastidiosi, che io ho combattuto dalle colonne di tutto il sport, ma anche da quelle dello sport, di quei lamentosi, che sappiamo anche la provenienza geografica, ma non è solo quella, ma anche i nemici storici degli Inter, Milan, eccetera, eccetera, Napoli, sono quelli che, come dire, hanno un mantra nel definire ladri la Juventus. E questo mantra, diciamo, mentre poteva essere, diciamo, una cosa che entrava un orecchio e usciva dall'altro in tempi di scudetti, di 9 scudetti consecutivi, di vittorie, eccetera, eccetera, in un momento come questo, chiaramente aggrava una posizione che diventa insopportabile per il tifoso juventino. Io non è che non lo capisco il tifoso juventino, lo capisco, però non è che per questi deficienti, perché sono dei deficienti, che hanno preconcetti nei confronti della Juve, che fanno dell'antisportività la loro bandiera, che sappiamo che addirittura sono scrittori, sono opinionisti, sono giornalisti, sono quello che vuoi, ma sono principalmente tifosi ottusi che vedono nell'avversario, nel rivale sportivo, un nemico, beh, questi qua chiaramente in questo momento danno un fastidio enorme, 10 volte di più, perché, come dire, vedere questi godere della situazione in cui versa la Juventus, purtroppo per cause interne, purtroppo, ecco, vedere questo, ed è per questo che io tempo fa mi sono rivolto a John Elkann dicendo: ma perché non si è fatta attenzione sotto questo, certo, aspetto? Perché, sì, perché gli impallinatori di professione, coloro che non aspettano altro, che stanno sulla sponda del fiume, è chiaro che sono pronti a, come dire, a caricare e a sparare. Ed è questo, ribadisco, il come dire, l'apparire e il concretizzarsi della tempesta perfetta, cioè del fatto che tu vai a sparare su una persona che è già in difficoltà e ingiustamente questa cosa viene percepita come un qualche cosa di repulsione. Quindi ribadisco, io capisco il tifoso della Juve, ma non è con una cosa infantile, prendendosela con Sky e con Dazone e con la Gazzetta pure, ho letto, che tu in qualche modo fai capire al sistema. E no, il sistema, al sistema, guarda, scusate, ma ci sono state anche delle manifestazioni clamorose nel calcio, con delle marce, delle cose, ma si può protestare anche per strada, solo che probabilmente è troppo comodo stare sul divano e fare la disdetta. Ma per carità, io non è che ce l'ho con la disdetta, fate quello che volete.
No, perché ognuno è libero.
È assolutamente libertà di ognuno. Mi dà fastidio soltanto, proprio perché rappresento un mondo giornalistico, che uno se la prenda con la mia categoria, quando, diciamo, le mele marce le conosciamo, sappiamo chi sono. Anche oggi leggevo,
e a me dispiace direttore,
un giornalista squalificato che sta in mezzo anche a vicende giudiziarie per stalking e altre cose, che fa le sue solite battute, le sue cose. Cioè, io eviterei, capito, proprio di ascoltarle certe cose.
Posso dire una cosa, direttore, insieme a lei? Noi dobbiamo, a me dà fastidio che il nostro ordine non ci tuteli, perché il nostro ordine ci dovrebbe tutelare avendo, non ricordandoti il corso di aggiornamento che uno fa, eccetera, ma se l'ordine intervenisse a un certo punto e dicesse: ok, adesso basta. Cioè, se qualcuno esagera, gli dice: ok, abbassa i toni, perché comunque il giornalista viene preso come punto di riferimento da milioni di persone. Io ho letto anche di giornalisti, direttore, che umiliavano degli ascoltatori in un libero colloquio. Lei lo fa in maniera molto civile. Qualcuno invece diceva anche: tu guadagnerai 1200 euro al mese, fai un lavoro da poveretto, io non voglio perdere tempo con te. Queste sono cose che generano odio, cose pericolosissime. E continuo a leggerne tante di cose così. Allora perché l'ordine non interviene? Il tifoso giustamente dice: che cosa siete, una casta? No, io non appartengo a questi qua, onestamente, neanche il direttore.
Trasmissioni televisive, e tu lo sai a certo, che cosa mi riferisco, in cui un tifoso juventino veniva apostrofato, diciamo in malo modo, addirittura sulle sue origini, perché è napoletano,
esatto,
sulle sue origini, su tutto, perché praticamente era considerato un traditore della patria, esatto, da questo scienziato che stava in studio. Io sono sai quante denunce ho fatto? Io decine ne ho fatte all'ordine, rivolte contro colleghi, oppure contro delle televisioni, oppure ma sai qual è la deriva? Che purtroppo, siccome è riconosciuto il giornalismo di parte, è come dire, purtroppo, per fortuna, ma il giornalismo di parte è quello che il lettore e l'ascoltatore vuole, il problema è che nella parzialità ci dovrebbe essere una coscienza deontologica che non ti fa superare determinati confini. E invece che cosa succede? Che molto spesso costoro che si definiscono dei giornalisti non sanno nemmeno che cos'è l'ABC del giornalismo e non sanno nemmeno qual è il confine da non superare deontologicamente, e fanno trasparire tutto il loro tifo volgare anticipandolo alla professione e mettendo in secondo piano la professione, ed è questo che diventa insopportabile. Poi se a questi grandi geni della nostra professione unisci lo scrittore che in qualche modo ce l'ha con il Nord, che vuole il ritorno addirittura dei Borboni, oppure se cretinate di questo genere, è tutto in qualche modo, come dire, contribuisce a questo clima. Io ribadisco, perché torno un pochettino a mettere in fila, i mattoncini. Mettiamo in fila i mattoncini. Questa stupidaggine è nata all'interno la chiamo stupidaggine, anche se poi può avere appunto delle ripercussioni di giustizia sportiva e giustizia giornale, ma questa stupidaggine è stata fatta in casa, Allora io dico, sì, mi fa piacere che c'è stata poi una rivoluzione in casa, ma adesso bisogna darci dentro con un vento innovativo. Al momento bisogna stare, come dire, quando sei incudine e quando sei martello. In questo momento, come dire, bisogna in qualche modo parare i colpi, e questo è innegabile. Però mi aspetto questa operazione, che questa operazione questa rivoluzione che c'è stata già, diciamo, nei vertici della società, poi coinvolga tutto, e che sia proprio veramente un nuovo mantra all'interno della società, una nuova trasparenza, una nuova, un nuovo stile che si è un po' perso rispetto al passato. Perché io comincerei da lì. È inutile che io adesso, tifoso juventino, mi sento abituato a tutto questo contesto che abbiamo raccontato, e alla fine me la prendo solitamente con i giornalisti. Ma che significa? E poi finiamolo col dire no, voi non capite, noi ce l'abbiamo col sistema. È troppo tortuosa sta cosa, è troppo tortuosa. Il sistema non lo colpisce il sistema, diciamo, andando a colpire colui che ti dà l'informazione mediatica. Lo colpisci se vai sotto al sistema, vai sotto al palazzo della FIGC, vai dove vuoi a contestare civilmente, per carità.
Ah, certo, no, certo,
no, non sto spingendo nessuno a fare cose violente, ma dico, ci sono altre forme di protesta. Prendersela sempre con i giornalisti mi sembra la cosa più banale del mondo.
C'è c'erano tanti messaggi, abbiamo superato il tempo limite, però voglio farti ascoltare almeno un audio, direttore, così diamo soddisfazione ai nostri ascoltatori, e poi certo. Ci salutiamo, vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al grande direttore De Paola, che ci difende noi juventini. Una considerazione: da dove deve ripartire il calcio italiano? È una domanda impossibile, però gliela voglio fare con la giusta dialettica che lei ha da offrirci. Ciao, buona giornata, Marco Moretta.
Carissimo, io ti ringrazio per la domanda, ma il calcio italiano innanzitutto deve stemperare, a cominciare proprio nelle scuole. Io ho scritto un pezzo di recente, poi ci ritorno, dall'educazione, cioè dal tifo corretto, dal porre attenzione su certe cose. In Italia, io ho scritto questo pezzo e ti rispondo proprio sinteticamente, non esiste il calcio del campanile, è il calcio dell'identità societaria o dell'identità cittadina, perché la Juventus, il Milan e l'Inter sono tifati in tutta Italia, in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Basilicata, in Emilia, in Veneto. Questo significa che è questo il calcio popolare ed è questo che va difeso. Io capisco la motivazione di fondo del rincrescimento del tifoso juventino, perché lui dice: noi questo meccanismo lo alimentiamo, noi siamo la parte principale di questo meccanismo, ed è vero, questo è il vero calcio popolare. Il calcio dell'elite è quello di qualche presidente che improvvisamente, per il suo tifo personale, per la sua passione personale, mette dei soldi su una società, se la compra e la gestisce come vuole. Quello è il calcio dell'elite. E quindi capite che adesso, in qualche modo, nel nostro campionato sta vincendo il calcio dell'elite, non il calcio del campanile. Il calcio popolare è un altro calcio, e questo calcio merita rispetto. Quindi dovremmo ricominciare un pochettino nei termini, a capire la realtà qual è, e a non distorcerla, addirittura facendo vergognare qualcuno se tifa per quello che è calcio popolare, imputandolo di tradire le proprie origini. Questa è una cretinata che appunto non ha senso. Ribadisco, ritornare a civilizzare anche i tifosi dalla nascita, esatto. Cioè dalle scuole,
certo.
A creare un clima sano nelle avversità del tifo. Ci può essere lo sfottò, ma non ci deve essere l'offesa, l'accusa, la discriminazione, quello che si vuole. Far vergognare qualcuno per il proprio tifo è la cosa più abietta.
Esatto. E la cattiva informazione, direttore, perché poi se mi leggo dei messaggi tipo: signor De Paolo, è vero o non è vero che questi della Juve si sono avvantaggiati dal falso bilancio e delle plusvalenze fittizie, 10 anni di dominio? Allora si faccia domande e si dia anche la risposta.
No, cioè, ma questa la diamo subito la risposta. Allora, questa qua
ha raccontato in due righe, è stato capace di scrivere una serie di stupidaggini incredibili.
Un'altra corbelleria. Allora, se danno fastidio i soldi, chiedetene di più al vostro presidente.
Appunto.
Perché se una società mette 700 milioni di aumento di capitale e ci va a perdere,
esatto,
vuol dire che quella è generosità nei confronti del proprio popolo, del proprio, ribadisco, popolare, del proprio pubblico di tifosi. Mm. Quindi non dovete avere invidia per chi ci mette i soldi. Chiedete al vostro presidente o di crearsi delle alleanze con personaggi più ricchi di lui o ricchi quanto lui, oppure di metterci più soldi,
esatto,
e non di guadagnarci soltanto dal calcio,
esatto,
perché questi presidenti delle elite del calcio ci guadagnano, i presidenti delle squadre popolari ci rimettono, infatti le grandi squadre sono tutte indebitate, e capitele un po' le logiche del calcio quali sono.
Null'altro da aggiungere, solo un grande grazie al direttore De Paola come sempre. Ciao direttore, ci ritroviamo lunedì prossimo.
Un abbraccio a tutti.
Ciao direttore. Ciao.